Un cordiale saluto da Maurizio Franco, che apre oggi una nuova serie di Birdland, stavolta dedicata a una grande quanto misconosciuta voce del pianoforte jazz, Jackie Byard, che molti ricordano soprattutto per essere stato al fianco di Charles Mingus nel corso degli anni 60. Strumentista di assoluta versatilità, ha riunito sotto le sue dita diverse stagioni del piano jazz, diventando un artista di sintesi ante litteram, almeno 20 anni prima dell'affermarsi di quella linea di recupero dell'intera storia del jazz intesa come un insieme di momenti stilistici da utilizzare liberamente e contemporaneamente alla stregua di materiali ovviamente a disposizione della creatività dei musicisti. Lui stesso in un'intervista disse di aver cominciato suonando alla Bud Powell, poi alla Errol Garner, quindi di aver avuto come riferimento Tatum e alla fine di aver sentito la necessità di mettere tutto insieme. Nato a Worcester nel Massachusetts il 15 giugno del 1922 e scomparso nel 1999, Byard aveva la madre pianista e il padre trombettista in una fanfara e dagli 8 ai 10 anni è stato avviato allo studio del pianoforte classico, studio che ha poi proseguito con insegnanti privati da autodidatta per il resto della sua vita, il che ha portato nel suo linguaggio anche una sfumatura classica, soprattutto legata alle influenze di Stravinsky e Chopin. Ma Byard è stato anche un formidabile polistrumentista. Dal padre ha imparato la tromba, poi ha suonato il sassofono, la chitarra, la batteria, il trombone, tutti più o meno professionalmente, oltre a distinguersi come compositore, arrangiatore e didatta di scuole prestigiose quali New England Conservatory e la Manhattan School of Music. Prima di affrontare con maggior sistematicità il suo percorso, vorrei iniziare in una maniera che forse sembrerà sorprendente, cioè facendovi ascoltare Byard in veste di alto sassofonista nel Evergreen When Sunny Gets Blue, inciso il 14 marzo del 61, con Ron Carter al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. Thank you. Era la curiosa sintesi tra suono morbido, staccati stile anni 30, un po' nella linea di Benny Carter, e patterns chiaramente parkeriane, realizzata al sax alto da Jackie Byard, che anche su questo strumento dimostrò di essere un musicista che guardava globalmente al linguaggio del jazz. Il brano risaliva al marzo del 61, titolava When Sunny Gets Blue, e con lui c'erano un 24enne Ron Carter al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. È una delle prime registrazioni a proprio nome di Byard, che dopo aver cominciato la carriera negli anni 30, suonando in orchestre legate alla sua zona di nascita, trascorse il periodo di guerra in una band dell'esercito, in questo caso in veste di trombonista. Poi cominciò a collaborare con nomi di primo piano, come il sassofonista Herb Bostic e l'altro sassofonista Charlie Mariano, Herb Pomeroy, che lo assunse come tenorista. Quindi tra il 59 e il 62 fece parte della big band del trombettista Maynard Ferguson, di cui fu anche l'arrangiatore. Nonostante le sue idee armoniche, le libertà ritmiche e le sezioni aperte dei suoi arrangiamenti erano osteggiate dagli altri membri di una formazione piuttosto convenzionale, per quanto ottima. Nel 1960 Byard incise in piano solo il primo disco a proprio nome, Blues for Smoke, ma l'album non venne pubblicato per diversi lustri e uscirà prima in Giappone per approdare negli Stati Uniti solo nel 1988. L'anno successivo entrò in studio per la etichetta Prestige, ma solo grazie all'intervento diretto di Eric Dolphy, con cui aveva realizzato nel 60 sia l'album Outward Bound sia Far Cry, dimostrando di essere un pianista che abbracciava la tradizione per poi guardare la musica più avanzata. Titolato Here is Jackie, il suo disco d'esordio come leader è in trio con Ron Carter e Roy Haynes e contiene il brano al sax alto che abbiamo appena ascoltato, oltre a significativi esempi dei molteplici punti di riferimento di Byard. Ascoltiamolo allora in una sua composizione ispirata da Errol Garner e titolata in modo chiarificatore Garnerin e Beat. Thank you. Chissà se Errol Garner ebbe mai l'occasione di ascoltare questo brano di Jackie Byard, titolato Garner in a Beat, nel quale vengono ripresi alcuni stilemi tipici dello stile garneriano, come i block chords, il bounce ritmico della mano sinistra, le frasi a note staccate, percussive, in un esercizio di stile che poi sfociava in un più moderno interplay con il contrabbasso di Ron Carter e la batteria di Roy Haynes, formidabile nel contrappuntare ritmicamente il pianoforte utilizzando il Charleston. La registrazione era del marzo del 61, contenuta nell'album Here is Jackie, un disco che, accanto ai garnerismi del brano appena ascoltato, presentava anche una singolare versione di Giant Steps, incisa meno di 2 anni dopo quella di John Coltrane e credo tra le primissime suonate da un musicista diverso dal suo autore. Byard dimostra non solo di aver capito i meccanismi armonici del pezzo, ma anche di poter ridisegnare la composizione, che qui tra l'altro dura poco più di 2 minuti, spostandola verso una vena rapsodica con un pianismo orchestrale, che propone tra l'altro quel rapporto dialettico tra mano sinistra e mano destra che non era in voga all'epoca, se escludiamo Ellington, Airlines, Monk o Cecil Taylor. Tra l'altro Byard inciderà in duo con Airlines e questo dimostra come fosse vicino a quelle tematiche e sostituirà anche Ellington al pianoforte nell'orchestra di Ellington stesso nell'ultimo periodo della vita del Duca, quando era ormai allettato dalla malattia. Allora ascoltiamo questa versione particolare di Giant Steps, che appunto è la versione di Jackie Byard. Thank you. singolare la versione di Giant Steps realizzata dal pianista Jackie Byrd nel marzo del 1961 con Ron Carter al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria, singolare in quanto proiettava un brano di Foggia Nuova in una dimensione stilistica temporale assolutamente inclassificabile e quindi in fondo anch'essa modernissima. In realtà Byrd non ha soltanto precorso le riletture storiche degli anni Ottanta, ma ha anticipato il contemporary mainstream, facendoci capire che gli stili del jazz sono in realtà tante facce di una stessa medaglia e si possono unire tra loro a patto di avere una forte cultura. Del resto, le influenze di Byrd andavano dal Bebop a Tatum, da Erlines a Monk, dallo stride di Fats Waller e James P. Johnson alle dissonanze di Cecil Taylor e persino al mondo classico e i classici americani come Louis Moreau Gottschalk. Il tutto riunito con un senso dell'umorismo, con una poesia e una voglia di essere sempre diverso, lontano da ogni routine, che sono in fondo il sale stesso del suo modo di fare musica. In quegli anni la sua gestione del trio sembra convenzionale rispetto alle novità che stavano introducendo in tema per esempio di interplay e anche di maggiore pariteticità tra gli strumenti pianisti come Bill Evans e Paul Bley. E se questo è vero, è altrettanto vero che Byrd richiedeva però ai suoi musicisti un sostegno contrappuntistico sia sul piano armonico sia su quello ritmico, coniugando ancora una volta modernità e tradizione. Come del resto lo ascolteremo fare in un estratto della Yem Crow di James P. Johnson, certo il pianista principale degli anni 20, ma non proprio un riferimento primario negli anni 60. Scritta nel 1927 come A Negro Rhapsody, la Yem Crow era la risposta afroamericana alla Rhapsody in Blue di George Gershwin e proiettava il jazz sinfonico di Paul Whiteman nell'ambito della black music. Byrd lascia il profumo degli anni 20, ma proietta la musica in un moderno piano trio con Ron Carter al contrabbasso e Pete LaRocca alla batteria. La registrazione di questo excerpt from Yem Crow proviene dal secondo album in trio di Byrd, titolato I Fly, registrato nel 1962, e conclude questa puntata di Birdland, la prima delle cinque che Maurizio Franco sta dedicando a Jackie Byrd.